giovedì 27 novembre 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Apriamo la nostra rassegna di attualità con una discussione sulle politiche migratorie della Danimarca, che molti paesi europei stanno valutando di adottare. Passeremo poi alla nuova legge introdotta in Australia, che vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni. La nostra sezione scientifica questa settimana è dedicata al bacio. Secondo i biologi evoluzionisti, il primo bacio risale a oltre 16 milioni di anni fa. E concluderemo la parte delle notizie con una conversazione su un nuovo record stabilito all'asta di Sotheby's. Un dipinto di Gustav Klimt ha raggiunto una cifra mai vista prima. Stiamo parlando del ritratto di Elizabeth Lederer, venduto per 236,4 milioni di dollari.
E nella stessa asta, un water d'oro massiccio è stato venduto per soli 12,1 milioni di dollari, poco più di 2 milioni in più rispetto al valore del suo peso in oro.
E cosa ti suggerisce tutto questo, Mario? No, aspetta. Parliamone più avanti nel programma. Adesso dici cosa ci riserva la seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Using Italian Adverbs. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato alla recente decisione del Comune di Firenze di limitare la presenza dei The Horse nel centro storico, ovvero quei tavolini, sedie e ombrelloni di bar e ristoranti che ostacolano la circolazione ai pedoni e rendono difficile la vita ai residenti. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi, campato in aria. Il dialogo che segue ricorda due icone della storia della televisione italiana, le gemelle Kessler, ballerine, cantanti e attrici recentemente scomparse, e racconta un'eredità artistica che continua ancora oggi a scaldare il cuore degli italiani.
Ottimo, ora siamo pronti per iniziare. Si alzi il sipario.
Altri paesi valutano di adottare il rigoroso sistema di immigrazione danese.
Le politiche migratorie della Danimarca stanno attirando l'attenzione di molti paesi europei come possibile modello per la gestione dei richiedenti asilo. Dal 2019 i socialdemocratici hanno sfidato il trend di calo del consenso che ha colpito molti governi di centrosinistra. Il loro approccio, volto a irrigidire le norme sull'asilo politico, mantenendo però programmi di integrazione, spicca in un contesto europeo segnato dall'ascesa dei populismi. Le misure introdotte dalla Danimarca includono il ricongiungimento familiare condizionato, lo status di rifugiato temporaneo e requisiti di integrazione più severi. Queste politiche hanno ridotto le domande d'asilo al livello più basso degli ultimi 40 anni, portando all'espulsione del 95% dei richiedenti respinti. Tuttavia, i critici sostengono che tali misure possano alimentare sentimenti di sconforto e discriminazione. Il modello danese ha impressionato anche il governo laburista britannico, che ha recentemente invocato una revisione radicale delle politiche d'asilo del Regno Unito. Con l'aumento globale degli sfollati forzati, il sistema danese potrebbe influenzare il modo in cui altri paesi, tra cui la stessa Gran Bretagna, riformeranno i propri sistemi d'asilo in risposta alle crisi in corso.
Ho sentimenti contrastanti al riguardo. Capisco la necessità di un maggiore controllo, ma l'adozione integrale del modello danese rischia di chiudere la porta a persone che hanno davvero bisogno di aiuto.
Prova a guardarla da un'altra prospettiva. Riducendo il numero di richieste e rimpatriando in modo efficiente il 95% dei casi respinti, la Danimarca concentra le risorse su chi possiede davvero i requisiti per ottenere asilo.
Ma che fine farà il rispetto per l'essere umano? Anche chi viene respinto potrebbe comunque trovarsi in pericolo o in condizioni difficili. Mandarli via così, bruscamente, mi sembra crudele.
Il sistema deve trovare un equilibrio tra compassione e pragmatismo.
Certo, ma temo il messaggio che trasmette un provvedimento simile. Potrebbe scoraggiare chi ha realmente bisogno di protezione dal fare domanda.
Forse serve una valutazione continua e più accurata, pur mantenendo criteri selettivi chiari.
Questo sì, è più ragionevole. Un approccio sfumato potrebbe aiutare. In fondo, stiamo parlando della vita delle persone. L'Australia introduce il primo divieto al mondo sui social media per i minori di 16 anni.
Dal 10 dicembre, le piattaforme di social media dovranno adottare misure ragionevoli per impedire agli utenti australiani sotto i 16 anni di accedere ai propri servizi. Secondo uno studio governativo, il 96% dei bambini tra i 10 e i 15 anni utilizza i social media. E 7 su 10 sono esposti a contenuti dannosi, tra cui materiale misogino, cyberbullismo e tentativi di adescamento. Il divieto riguarda 10 delle principali piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok. Il governo intende far rispettare la norma attraverso tecnologie di verifica dell'età, come il controllo dei documenti d'identità o il riconoscimento facciale, anche se permangono dubbi sulla loro affidabilità ed efficacia. Le piattaforme potranno essere sanzionate se non faranno rispettare il divieto. I critici dubitano che il provvedimento ridurrà significativamente i rischi online, poiché non include siti di incontri né piattaforme di gaming. Sostengono che educare i ragazzi ad un uso più sicuro dei social sarebbe una soluzione più efficace. Il governo riconosce che il divieto potrebbe non essere perfetto, ma ritiene che rappresenti comunque un passo necessario per tutelare la sicurezza online dei minori.
Wow, vietare i social media ai minori di 16 anni. Una misura davvero drastica. Non so quanto sia una buona idea.
Lo è, ed è proprio per questo che penso possa essere una scelta positiva. I ragazzi sono esposti a tantissima negatività online, incluso materiale misogino. Questo potrebbe proteggerli.
Non pensi che dovremmo insegnare ai ragazzi a muoversi sui social invece di tenerli lontani?
L'educazione è fondamentale, certo, ma la realtà è che molti bambini non sono pronti a gestire le pressioni che incontrano online. Un divieto potrebbe essere l'unico modo per garantire la loro sicurezza.
E la libertà? I social media sono strumenti di espressione e creatività. Vietarli rischia di soffocare tutto questo senza affrontare le cause profonde dei contenuti tossici.
È vero, ma se gli utenti più giovani vengono bombardati continuamente da materiali negativi e dannosi, potrebbero non imparare mai a esprimersi in modo sano, creando un circolo vizioso.
È una giusta osservazione. Una pausa dai social potrebbe aiutarli a crescere senza l'influenza degli aspetti più tossici. Ho ancora i miei dubbi, ma vedremo come andrà. Gli evoluzionisti sostengono che il primo bacio risale a oltre 16 milioni di anni fa.
Uno studio pubblicato il 19 novembre sulla rivista Evolution and Human Behavior ha esplorato la storia del bacio. I ricercatori dell'Università di Oxford hanno indagato le radici evolutive del baciare, osservandone la pratica tra i primati. Hanno scoperto che il bacio risale a molto prima dell'apparizione dei moderni esseri umani, avvenuta circa 250.000 anni fa. Analizzando un vasto albero genealogico evolutivo che comprende esseri umani e scimmie antropomorfe, i ricercatori hanno concluso che l'ultimo antenato comune di tutti i grandi primati probabilmente praticava il bacio tra 21,5 e 16,9 milioni di anni fa. Questa scoperta sfida l'idea che il bacio sia una semplice costruzione culturale, suggerendo invece radici profondamente evolutive. Nonostante i risultati, i ricercatori avvertono che lo studio ha dei limiti e rappresenta solo un punto di partenza nelle indagini sull'evoluzione del bacio. Tra le difficoltà affrontate, la scarsità di dati sul bacio negli animali non umani e persino la necessità di definire cosa si intenda per bacio. Alla fine, i ricercatori hanno stabilito come definizione il contatto diretto, non aggressivo, bocca a bocca, che non preveda lo scambio di cibo.
Temo che tracciare paralleli così diretti tra noi e i primati rischi di semplificare troppo le cose.
In che senso? La ricerca mostra che il bacio è osservato in diverse specie di primati.
Certo, mostrano comportamenti che somigliano al bacio, ma è ben diverso da ciò che noi viviamo come esseri umani.
Eppure, non trovi affascinante che le radici di un gesto così intimo possano essere rintracciate nei nostri parenti primati? Suggerisce una funzione evolutiva volta, forse, a rafforzare i legami sociali o selezionare il partner.
È probabile, ma non credi che l'essere umano abbia sviluppato un contesto molto più complesso attorno al bacio? Per noi è un gesto carico di significati culturali ed emozioni che vanno ben oltre il semplice contatto fisico.
Assolutamente, ma proprio per questo l'aspetto evolutivo è così interessante. Mostra quanto profondamente l'intimità sia radicata nella nostra natura.
È vero, ma qualcuno potrebbe sostenere che il bacio, così come lo conosciamo oggi, sia più una costruzione sociale che una necessità biologica. Se guardiamo certe culture, come alcune comunità indigene africane o polinesiane, alcune nemmeno si baciano. Un dipinto di Gustav Klimt stabilisce un nuovo record di prezzo all'asta di Sotheby's.
Sotheby's ha inaugurato la sua nuova sede statunitense di New York con un'asta da record che ha attirato l'attenzione dei collezionisti di tutto il mondo. Il momento clou della serata è stato il ritratto di Elizabeth Lederer di Gustav Klimt, venduto per 236,4 milioni di dollari. Il dipinto di Klimt è diventato l'opera d'arte moderna più costosa mai battuta all'asta e il pezzo di maggior valore venduto da Sotheby's a livello globale. Ha superato il precedente record stabilito dal ritratto di Marilyn Monroe di Andy Warhol, venduto per 195 milioni di dollari nel 2022, che ha segnato un evento significativo per il mercato dell'arte in una fase di recente rallentamento. Oltre a Klimt, altre vendite degne di nota hanno incluso un dipinto di Edvard Munch, aggiudicato per 35,1 milioni di dollari, e un paesaggio dello stesso Klimt, venduto per 86 milioni. Non tutti i lotti, tuttavia, hanno trovato un acquirente, come le opere di Kerry James Marshall e Berkeley L. Hendrix, che sono rimaste invendute. Il Water d'oro 18 carati di Maurizio Cattelan ha ricevuto un'unica offerta, di poco superiore al valore dell'oro con cui è realizzato.
Penso che questa vendita vertiginosa da 236,4 milioni evidenzi l'assurdità dei prezzi dell'arte al giorno d'oggi. Un ritratto che raggiunge una cifra simile sembra completamente scollegato dalla realtà.
L'arte è soggettiva. L'opera di Klimt ha un valore storico ed emotivo enorme. Per i collezionisti, probabilmente, vale ogni singolo dollaro speso.
Indubbiamente, però solleva anche interrogativi sull'accessibilità dell'arte. Con cifre del genere è evidente che solo i più ricchi possono davvero avvicinarsi a certe opere.
Le aste servono proprio a stabilire record e creare attenzione mediatica.
Forse, ma a me sembra preoccupante. Il mondo dell'arte sta diventando più un campo per investitori che un luogo di apprezzamento. L'arte dovrebbe essere per tutti, non solo per i super ricchi.
Penso che tu stia esagerando. Guarda l'evoluzione storica dell'arte. Oggi abbiamo musei ovunque e molti di essi sono gratuiti e accessibili a chiunque. L'apprezzamento dell'arte, secondo me, sta crescendo, non diminuendo.
Speriamo tu abbia ragione. Perfino i collezionisti più facoltosi non si sono lasciati tentare dal water d'oro. C'è ancora speranza per l'umanità. Using Italian adverbs. Firenze dice basta ai dehors invadenti.
Ho letto sui giornali che il comune di Firenze ha deciso di imporre una forte limitazione ai The Horse nel centro storico. Parliamo di tavolini, sedie e ombrelloni piazzati all'esterno dei locali. L'area interessata è quella protetta dall'UNESCO, un luogo fragile, prezioso e molto frequentato. Il comune sostiene che soprattutto nelle stradine del centro i The Horse creano problemi concreti. Ostacolano la circolazione dei pedoni, generano confusione e inevitabilmente complicano la vita ai residenti. Insomma, l'obiettivo è ristabilire un equilibrio tra chi vive la città ogni giorno e chi ci passa solo per visitarla.
Se ricordo bene, durante il Covid, bar e ristoranti avevano ottenuto concessioni molto generose sui The Horse. Avere più spazio all'aperto era l'unico modo per continuare a lavorare regolarmente.
Esatto, hai tirato in ballo la ragione che ha giustificato fino ad ora la presenza ingombrante dei The Horse. Tuttavia, ammettiamolo, la situazione è un po' sfuggita di mano.
In che senso?
I residenti si lamentano insistentemente che molti locali posizionano persino dei cavalletti in mezzo al passaggio pedonale o occupano direttamente marciapiedi.
Beh, i cavalletti si evitano facilmente.
Insomma, alcuni dicono che ormai devi fare lo slalom tra tavoli, sedie e gente che mangia.
Però scusa, una volta che concedi certi permessi, difficilmente puoi toglierli da un giorno all'altro.
Perché no? Non lo capisco.
Perché i ristoranti in questi anni hanno aumentato gli incassi grazie ai posti all'aperto. Rinunciarci ora sarebbe un colpo durissimo per tanti imprenditori.
Vero, ma si può sempre tornare sui propri passi. La gente adesso è stanca e alla fine sono i cittadini che votano il sindaco e gli assessori.
Votano anche gli imprenditori, non dimenticarlo.
Sì, ma i cittadini sono la maggioranza. Sono loro, più di tutti, che hanno il diritto di vivere in un luogo in cui muoversi liberamente non sia un problema. La priorità del comune è restituire gli spazi pubblici a tutti.
D'accordo, però secondo me si potrebbe intervenire in modo più equilibrato.
Per esempio?
Magari vietando solo le strutture fisse o imponendo regole più chiare. Eliminare tutti i The Horse già esistenti mi sembra una mossa un po' drastica.
Per me invece è una scelta necessaria. Firenze è una delle prime grandi città italiane ad aver avuto il coraggio di farlo.
Non temi che senza The Horse il centro diventi meno vivo e più noioso?
No. Al contrario, mi auguro che questa decisione funzioni e porti più ordine e più qualità. E magari possa ispirare anche altre città italiane turisticamente sotto pressione. A volte serve fermarsi, guardarsi intorno e capire che rinunciare a un guadagno immediato può voler dire investire nel benessere della comunità.
Campato in aria. To be unfounded. Addio alle gemelle Kessler, icone della storia della televisione italiana. La scorsa settimana sono morte Alice ed Ellen Kessler. Avevano 89 anni e in Italia erano conosciute come le gemelle Kessler, celebri ballerine, cantanti e attrici. Anche se erano tedesche e da tempo non vivevano più nel nostro paese, la loro scomparsa ha suscitato molta commozione. Artisti, coreografi, giornalisti e tanti altri hanno pubblicato messaggi di cordoglio, segno di un affetto che non si è mai spento. E non è una reazione campata in aria.
Perché dici così?
Perché le Kessler hanno avuto un ruolo importante nella storia della nostra televisione. Arrivarono in Italia all'inizio degli anni Sessanta. La Rai iniziava a muovere i primi passi e loro trovarono subito spazio in programmi come Giardino d'inverno. Lo conosci?
Mario, non ero nemmeno nata.
Hai ragione. È stato il primo varietà musicale della Rai. Andava in onda il sabato sera ed era molto gettonato. Le Kessler conquistarono il pubblico per la loro presenza scenica e per il loro modo unico di danzare e cantare. Sensuale, elegante, perfettamente sincronizzato. Sembravano il riflesso l'una dell'altra.
Non c'è dubbio che il loro successo fosse reale e non campato in aria. Ma mi sorprende che due figure così legate a un'epoca piuttosto lontana riescano ancora a evocare un'emozione tanto forte.
Devi immaginarti l'Italia di quel periodo. Era un paese profondamente religioso, segnato dalla guerra, ma pronto a cambiare. Il boom economico stava trasformando tutto. La televisione diventa il simbolo della modernità e le Kessler incarnavano proprio quel desiderio di novità.
Arrivarono in un momento di grande trasformazione, questo sì.
Esatto. Non era un fenomeno campato in aria, ma l'immagine viva di un paese che voleva crescere, mostrarsi più moderno, persino un po' audace.
A questo punto la domanda è inevitabile. Qual è la loro eredità?
Prima di tutto sono considerate le prime soubrette moderne della televisione italiana. Hanno portato disciplina, precisione e un modo di stare sul palco che univa tecnica, eleganza e leggerezza. E poi ci hanno lasciato canzoni che tutti ricordano ancora oggi. Dada Umpa e La notte è piccola, tanto per citarne due.
È vero, quelle canzoni raccontano bene l'atmosfera di quegli anni.
E non solo. Alice ed Helen Kessler parteciparono anche ad altri programmi famosissimi, come Mille Luci, Senza Rete e Canzonissima. Ricordare le loro esibizioni significa guardare a un modo di fare televisione che oggi non esiste più e capire quanto siamo cambiati.
Può sembrare una riflessione un po' campata per aria, ma forse è davvero un modo sano di usare la memoria culturale.
Esatto. Penso che le gemelle Kessler ci ricordino che certi volti restano impressi nella memoria collettiva perché hanno saputo raccontare qualcosa di speciale su di loro e su di noi. E anche quando non ci sono più, quella storia continua a brillare. Bene amici, con questa triste notizia della morte di Alice ed Helen Kessler concludiamo questo episodio del 27 novembre. Grazie tante Olinda.
Grazie a te Mario e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
Ciao.